File 90, pagina 522. Si poté chiaramente notare che era infastidito dal fatto che si fosse arrivati a parlare di questo episodio in presenza dei coimputati, suoi ex camerati, mentre aveva dichiarato a verbale nell'istruttoria che non poteva più sopportare moralmente e spiritualmente le iniezioni di veleno e che aveva i nervi completamente a pezzi. Davanti alle dichiarazioni testimoniali, secondo le quali era crollato quando avrebbe dovuto uccidere dei bambini, egli replicò: «Questo è esagerato, non è vero». Evidentemente per lui era più importante non farsi vedere troppo debole agli occhi dei suoi ex camerati che raccogliere elementi attenuanti per il giudizio del tribunale. Nella sua dichiarazione finale egli disse semplicemente: «Non mi sento coscientemente responsabile di alcuna colpa personale». La situazione di Antl davanti al tribunale era ancora più favorevole. Infatti per lui erano disponibili ancora più testimoni a favore che per Scherpe. Egli fu contestato di aver preso parte a selezioni nell'ospedale. La sua risposta fu: «Io ho soltanto accompagnato il medico dell'SS, era il mio dovere e oggi rifarei altrettanto». Respinge sdegnato l'accusa di aver praticato di sua propria mano iniezioni di veleno. «Questo non l'ho fatto, avrei dovuto farmi soffiare addosso da quei malati infetti». Perfino quest'uomo, di cui fu confermato che aveva avuto molte reazioni umane, non seppe indicare altri motivi che costituissero una ragione per trattenersi dalle uccisioni. Nel corso dei 20 mesi, durante i quali si tennero i dibattimenti del processo di Francoforte, due volte i nervi degli imputati cedettero ed essi scoppiarono in lacrime. Kaduk e Bednarek si misero a piangere quando si arrivò a parlare del loro destino personale. Se mai affiora un oggetto degno di compassione, il più delle volte esso non è costituito da altri che da se stesso. Questa constatazione di Alexander e Margarete Mitscherlich fu ampiamente confermata dal processo di Francoforte. Lo scrittore tedesco Martin Walser, che seguì il processo con capacità di comprensione e immedesimazione, a proposito del fenomeno per cui il ricordo di Auschwitz pesa molto di più sulle vittime che sui persecutori, così sostiene: «Quello che Auschwitz è stato lo sanno solo gli internati, nessun altro. Quando un ex internato non riesce a parlare nella sala di un tribunale, quando fa fatica anche solo a guardare gli ex carnefici per riconoscerne uno, quando ripete come per una costrizione frasi dei suoi persecutori ormai vecchie di 20 anni e anche frasi di perseguitati, quando deve aspettare qualche minuto prima di poter lasciare che la memoria renda in modo semplice e immediato i suoi tristi ricordi, allora un poco di Auschwitz diventa reale. Invece, non è colpa degli ufficiali delle SS se non avvertono il bisogno di piangere quando rivedono gli ex internati, ma è colpa del come è strutturata la memoria umana. La nostra memoria continua in realtà a lavorare in modo spesso poco avvertibile sulle esperienze di cui essa ha conservato ricordo, ma quando noi ci rammentiamo di una situazione, la memoria ci rimanda dapprima una riproduzione del nostro ruolo di allora in quella situazione. Allora noi, a seguito dei nuovi criteri di giudizio, possiamo snaturare il nostro ruolo, possiamo rimpiangerlo, negarlo, ritrattarlo. Ma queste aggiunte e commenti che noi ora aggiungiamo ai nostri ricordi non possono avere su di noi una vera forza. Per questo non ci dovrebbe troppo meravigliare del fatto che gli accusati spesso sorridono o danno risposte che suonano quasi ironiche. Questo non è cinismo. Ancora oggi essi non possono capire la realtà degli internati ad Auschwitz perché la loro memoria ha conservato per loro tutto un altro Auschwitz, appunto il loro Auschwitz, quello dei graduati della SS. Per questo motivo essi non diedero l'impressione di essere dei criminali, neppure al mondo circostante, quando tornarono da Auschwitz e si reinserirono nel loro ambiente. Il prete evangelico Ascheider di Uerdingen, dopo che Klaus Dilewski era stato arrestato, testimoniò che egli aveva preso parte alla vita religiosa della comunità e che lo conosceva bene a seguito di molti colloqui di carattere spirituale. Questo religioso scrive: «Credo di potermi impegnare a sostenere che il signor Klaus Dilewski è oggi un uomo segnato e legato dalla fede cristiana. Wilhelm Boger ha lavorato presso la Einkelwerke di Stoccarda Zuffenhausen dal 1950 fino alla data del suo arresto, avvenuto nell'ottobre del 1958. In un attestato rilasciato nel 1959 da questa ditta si legge: in data 1/3/1956, egli, in base alle sue buone prestazioni, al suo zelo, alla sua solerzia e al suo impegno, fu nominato capo magazzino e responsabile nel reparto approvvigionamento materiali e inquadrato come impiegato. Il signor Boger ha eseguito sempre tutti i lavori affidatigli con nostra piena soddisfazione. Il suo grande interesse per il lavoro, nonché la sua competenza e il suo zelo, lo hanno reso un collaboratore per noi molto valido. Il suo comportamento personale nei confronti di superiori e colleghi è sempre stato ineccepibile. Oswald Kaduk, dopo essere stato graziato nella Repubblica Democratica Tedesca, si era trasferito a Berlino Ovest e aveva trovato un posto come infermiere nell'ospedale di Tegel Nord. Si era reso talmente gradito agli ammalati che questi lo chiamavano papà. Solo in casi eccezionali si sono fatti sentire sentimenti di colpa. Adam Rausch, che era imputato di aver ucciso come un qualunque milite dell'SS alcuni internati nel lager esterno di Laghisa, significativamente era stato soprannominato lo sparatore, doveva essere interrogato per la prima volta in proposito nel novembre del 1971. Il giorno precedente questo interrogatorio egli si impiccò senza dare ai suoi familiari una motivazione del suo gesto. Fino allora Rausch, che era stato trasferito ad Auschwitz quando ancora era un giovane nel fiore degli anni, aveva vissuto indisturbato a Graz senza manifestare alcun segno di pentimento o di senso di colpa. La reazione di persone che ad Auschwitz si erano mosse ai margini degli avvenimenti non si differenzia sostanzialmente dal comportamento di coloro che ne erano stati al centro. All'ingegner Faust della AG Farben, chiamato a deporre come testimone, fu chiesto che se aveva accompagnato Himmler in giro per gli stabilimenti della Buna Werke quando questi aveva fatto ispezione ad Auschwitz. Faust rispose offeso: sì, ma questo avvenne soltanto perché per puro caso gli altri dirigenti della AG Farben erano in viaggio. Il fatto che io nel 1942 abbia accompagnato in giro per gli stabilimenti il cosiddetto Reichsführer dell'SS per un paio d'ore dal 1952 è stato sufficiente a far sì che in tutti i giornali venisse mostrata la foto in cui sono ritratto insieme a Himmler, spesso con l'aggiunta della scritta «Gli assassini fra noi». Si scrive di me e io non posso difendermi. Vorrei approfittare di questa occasione per fare le mie proteste. Non si può farmene una colpa se io ho accompagnato il signor Himmler per un paio d'ore attraverso gli stabilimenti. Anche Willy Ilse ebbe reazioni altrettanto risentite. Come impiegato delle ferrovie, aveva diretto ad Auschwitz il traffico delle merci. Gli internati erano dichiarati come merci e Ilse si doveva occupare che venissero ripuliti e restituiti i vagoni che portavano queste merci ad Auschwitz. Chiamato a testimoniare, egli spiegò da competente come queste merci da trasportare venivano prese in carico sulla base di una ampia lettera di vettura della Wehrmacht. Quando, a seguito della sua deposizione, un giornale scrisse: «Predisporre con competenza il carico merce umana era compito dell'ispettore capo delle ferrovie Willy Ilse, ora 58enne. Egli si sentì offeso. Riteneva di essere un funzionario corretto, al quale non c'era nulla da rimproverare. Kurt Knittel non subì alcun intervento da parte della giustizia tedesca grazie a leggi inadeguate o a una loro interpretazione troppo formale, benché la sua corresponsabilità nei crimini commessi dai guardiani di Auschwitz sia di palmare evidenza. Infatti, questo pedagogo era stato il loro insegnante durante l'addestramento. Dopo la fine della guerra, egli fece nel Baden-Württemberg una carriera sorprendentemente rapida. Nel 1957 fu nominato dirigente scolastico e solo due anni più tardi provveditore agli studi governativo. Inoltre, egli assunse la direzione del teatro municipale di Karlsruhe e si fece presentare come candidato del Partito Liberale per il consiglio comunale di questa città. A seguito di alcuni interventi, il Ministero della Cultura di Stoccarda revocò almeno la sua nomina a provveditore agli studi. Knittel si sentì punito a torto e fece causa all'amministrazione. Al processo fu convocato anche Stefan Barecki, il quale confermò di aver posto a Knittel, insieme ad altri, la domanda perché dovessero morire anche le donne e i bambini ebrei. La risposta di Knittel era stata: perché sono una razza inferiore. Barecki concluse la sua deposizione con le parole: con le sue lezioni il signor Knittel ci ha insegnato ad assassinare. Solo in casi sporadici qualcuno ha reagito in modo diverso al proprio passato di uomo delle SS ad Auschwitz. Sepp Spanner, originario dell'Austria Inferiore, ad Auschwitz aveva visto contaminata l'immagine idealistica che si era fatto del nazionalsocialismo e di conseguenza aveva deciso di prestare aiuto appena gli fosse stato possibile. Dopo la guerra si guadagnò la vita lavorando come manovale a Vienna. Nel 1967 mi rivelò che sognava spesso episodi di Auschwitz di cui durante il giorno non si ricordava affatto. Dopo Auschwitz non ho avuto rapporti sessuali con mia moglie per oltre un anno, mi disse. Richard Böck di Günzburg, colui che aveva dichiarato di non voler condurre le vittime alle camere a gas con il suo autocarro e che, unico fra gli ex appartenenti alle SS, aveva descritto senza infingimenti i metodi omicidi delle SS, esprimendo il suo disgusto, fu anche disponibile a parlare alla televisione tedesca. Quando in Germania si discuteva la questione, Se il termine di prescrizione per i crimini nazisti dovesse essere prolungato, e fu anche organizzata una trasmissione su questo tema, Böck dichiarò davanti alle telecamere di essere favorevole a questa proroga. Comunque, successivamente, si rifiutò di rilasciare altre dichiarazioni alla televisione. Evidentemente, le pressioni di cui era stato oggetto dopo la prima trasmissione erano state troppo forti. Quanto forte potesse essere l'effetto di questa pressione è stato descritto da Vladimir Bilan. Egli, il cui comportamento come Unterscharführer SS ad Auschwitz fu lodato da molti ex prigionieri, mi disse che temeva che la gente del luogo in cui si era stabilito, anche in questo caso una piccola città della Baviera, venisse a sapere che egli aveva prestato aiuto ai prigionieri. Se ciò fosse divenuto di pubblica conoscenza, egli avrebbe dovuto tener conto di alcune conseguenze negative. Per questo motivo Bilan conduceva vita molto ritirata. Nell'autunno del 1963 tenne a Monaco una conferenza su Auschwitz. Nella discussione che fece seguito un giovane, sulla base di citazioni tratte dalla letteratura neonazista, tentò di mettere in dubbio la verità delle mie affermazioni. Prima che io gli potessi replicare, un altro ascoltatore chiese la parola e si presentò per nome e professione, avvocato Gerhard Wiebeck, e disse, rivolgendosi a questo giovane: «Io sono stato ad Auschwitz come ufficiale delle SS e posso confermare che le condizioni che vi regnavano erano molto peggiori di come sono state descritte dal conferenziere». Wiebeck era venuto ad Auschwitz in occasione delle indagini sui casi di corruzione da parte di uomini della SS. Più tardi mi raccontò che si era inimicato i suoi ex camerati della SS perché non era disposto a tacere sui crimini che erano stati commessi. Per quanto era loro possibile, Spanner, Böck, Bilan e Wiebeck si erano tenuti lontani dagli avvenimenti criminosi. Un uomo dell'SS che si sia macchiato ad Auschwitz di assassinio non si può liberare tanto facilmente di Auschwitz. Stefan Barecki è già stato citato più volte come eccezione alla regola sotto i vari aspetti. Quando parlai con lui nel carcere dove era rinchiuso, mi disse che pensava sempre ad Auschwitz. Dopo aver risposto ad alcune mie domande riguardo ai dettagli del meccanismo di sterminio a Birkenau, egli scoppiò a dire: «Spero che non succeda mai più». Pagina 526.